Radio Nuova Trieste presenta Terra e Vita, alla ricerca del cibo, a cura di Livio Dorigo e Tiziana Cimolino.
Gentili ascoltatrici ed ascoltatori di Radio Nova Trieste, buongiorno. Oggi noi cercheremo di illustrare un argomento che è molto molto importante, molto bello, con tantissime sfaccettature, e lo affrontiamo quasi in modo imprevisto, perché l'argomento che avevamo cullato da molto tempo lo esamineremo in modo approfondito mercoledì prossimo 21. Oggi parleremo di un qualche cosa che sembra quasi poco importante, invece nello sviluppo della mobilità del genere umano ha acquistato un'importanza inimmaginabile, e si è trasformato progressivamente da una modesta bicicletta, quasi un surrogato del monopattino, in Vespa, Lambretta. Io ricordo le Lambrette appena sono venute fuori, era uno sconvolgimento andare in due mobilitati come una motocicletta, era un qualche cosa di imprevedibile. E poi dopo è arrivata la 500 e poi la 1500, e oggi siamo frastornati dalla pubblicità televisiva e giornalistica con queste automobili che bisogna vendere ad ogni costo, comprare ad ogni costo e dissanguarsi ad ogni costo per comprare l'energia da utilizzare per muoversi. Ecco, dalla bicicletta legata all'energia umana, la bicicletta che era diventata un tutt'uno, oggigiorno è relegata lì da una parte, e noi abbiamo sostituita questa energia con l'energia fossile. Abbiamo bisogno del fossile, e prima il legno, poi il carbone, poi la macchina a vapore per le ferrovie, macchina a vapore per le navi, non più navi a vela ma navi a motore. Quindi la umanità è stata presa dalla mobilità e relegata a che cosa? Legata a che cosa? All'uomo un'altra volta, al minatore. Senza il minatore noi non avremmo avuto l'energia necessaria per far navigare, per far andare i treni. Ecco, l'uomo ritorna ancora una volta nel mezzo della natura, e tutta la bellezza che la natura ci offre, è sempre l'uomo, o che la può salvaguardare, la può incorniciare, o la può anche purtroppo distruggere. Noi oggi prenderemo la bicicletta come un fenomeno importantissimo per ricordare alla gente che cosa è l'umanità nella mobilità del nostro pianeta mobile ad ogni costo. Attorno al nostro pianeta girano altri pianeti. Attorno al nostro pianeta gira la Luna. E noi giriamo attorno al Sole e noi abbiamo tutte costellazioni che girano, girano, non sappiamo neanche dove vogliamo andare. E quindi la mobilità rappresenta per l'uomo un qualche cosa, diciamo, di obbligatoriamente importante per la nostra, dare un senso alla nostra vita, perché ti dà un taglio che veramente deve essere ben conosciuto. Io su questo qui darei la parola alla dottoressa Cimolino, perché tra noi tre è quella che probabilmente conosce un po' di più quello che è, diciamo, la psicologia dell'uomo, come da bambino incomincia un anno e mezzo, io li vedo per la strada, sti ragazzetti che girano, si muovono, ed è un qualche cosa di meraviglioso come l'uomo è fatto per muoversi. E dopo li vedo in bicicletta questi bambini, come la nostra testa, il nostro cervello, che è così complicato, più complicato che neanche l'universo, riesce a dominare questo che è, diciamo, la vocazione dell'uomo, di muoversi in sintonia con le stelle, muoversi in sintonia con la meccanica quantistica. Ecco, non possiamo sottrarci alla conoscenza di questi fenomeni, diciamo, che, diciamo, sono stati tenuti a battesimo da che cosa? Da quando l'uomo ha cominciato a alzare la testa a guardare le stelle e poi ha avuto, diciamo, l'imprinting da un signore che oggigiorno conoscono tutti e che è il padre della relatività. La relatività, spazio e tempo, forza grandiosa della gravità. E oggigiorno si dice che Einstein, diciamo, ha inventato quello, però ha una piccola, diciamo così, cosettina che non quadra. Non riesce a collegare benissimo lo spazio e il tempo con la forza di gravità. C'è una... Ecco dove l'uomo deve riempire quello che è stato l'intelligenza del nostro amico Einstein. E proviamo noi se riusciamo a camminare su questa strada, seguendo chi? Seguendo il povero bambino che va sul monopattino.
Bene, oggi volevamo parlare di un argomento molto primaverile, cioè la voglia di andare in bicicletta. Siamo verso primavera, la gente ha voglia di uscire e quindi lasciamo un attimo alla nostra piccola sigla e a Muzio la parola sulla bicicletta.
Grazie. Ho lanciato, prima di cominciare questa registrazione, giusto due note di una canzoncina che mia madre mi cantava quando ero piccolo in dialetto. Pedala, pedala e fisceta, sempre a cavallo della bicicletta. Era il mezzo di trasporto di praticamente una generazione.
Intanto ringraziamo Muzio, che presenteremo a Sanremo il prossimo anno, e intanto ritorniamo alla semplice bicicletta, un oggetto che oggi buttiamo di qua e di là, addirittura, insomma, le abbiamo a noleggio, le compriamo, le regaliamo, ne facciamo tanto uso, e dall'altra parte la bicicletta, che era un regalo e qualcosa di molto importante all'epoca di Livio Bambino. Livio Bambino che ha ricevuto la sua bicicletta e la teneva ben da conto e infatti ci ha raccontato qualche aneddoto della sua bicicletta. È riuscito quasi...
Una parentesi, pensa però che i nostri padroni non si sono dimenticati del bambino che aveva pochi anni, perché anche la mia bicicletta doveva avere il bollo e già pagavo le tasse e appena avevo messo piede su... il sedere sulla bicicletta.
Per fortuna oggi il bollo non c'è, ce l'abbiamo su tanto altro, ma la bicicletta no. Però andare in bicicletta Livio ce l'aveva. Ricordiamo che quando eravamo piccoli le biciclette, appunto, ce le compravano già grandi, in maniera che andavamo sulle punte perché così duravano più anni. Oggi effettivamente i bambini hanno tante biciclette da passare. Livio, appunto, ci diceva che addirittura ha fatto anche incidenti in bicicletta.
Sì.
E non è il solo, sono finito in ospedale. Il giorno successivo, ho imparato, a 8 anni ho imparato ad andare con la bicicletta senza le rotelle, il giorno dopo di essere ero già in ospedale.
No, io ricordo la mia prima bicicletta che si chiamava Betty, e in quegli anni c'erano le canzoni di Mal dei Primitives che cantavano Betty Blue, e io avevo una bicicletta blu che si chiamava Betty, ed era una semplice graziella che quella volta andava. Ma perché oggi questo argomento? Insomma, perché volevamo parlare di un progetto che stiamo come associazione portando avanti, che è quella dell'idea di creare una ciclofficina o comunque una serie di incontri per insegnare a dei giovani a ripararsi la bicicletta, perché abbiamo visto che effettivamente la bicicletta va, però la manutenzione è qualcosa di, non dico sconosciuto, ma poco conosciuto. Spesso le persone lasciano la bicicletta a parte, la mettono via, perché non riescono a fare quelle piccole cose di manutenzione che sono le cose basilari, cioè cambiare la ruota, tirare i freni, fare queste cose qua. In effetti io su questo tipo di progettazione avevo già fatto esperienza nelle case dei Puffi del Borgo San Sergio, dove avevamo fatto una piccolo, diciamo, momenti di preparazione dei ragazzini a queste piccole attività che tutti quanti ricordiamo, tutti noi seduti per terra con questa specie di attrezzi, leve per tirare fuori sta gomma, il copertone e l'acqua, e mettere dentro questi copertoni se facevano le bolle, non so se si fa ancora così, ma penso che siamo sempre più o meno là. E praticamente queste sono piccole modalità di autoriparazione che in verità oggi, con l'idea dell'usa e getta, viene praticata ben poco. E in effetti in quei contesti alcuni anni fa avevamo visto che molti genitori, quando la bicicletta si rompeva, gliela mettevano a parte e non si neanche alzavano dal divano e davanti dalla televisione, continuavano a guardare la televisione per non mettere, perché forse non si sentivano abbastanza adatti, forse magari pensavano che dovevano farlo da soli i figli, che però non avevano preparazione. Avevamo messo 2 operatori, ragazzini, a fare questa cosa qua, e avevamo tirato fuori dalle cantine più di 20 biciclette. Alla fine, con questi bambini, ci siamo, con la delega dei genitori, abbiamo fatto un piccolo giro all'interno del Borgo San Sergio e tutti erano molto contenti. Dopodiché, devo dire, non so dove sono finite quelle biciclette, ma sicuramente le abbiamo tirate fuori dall'armadio. L'idea è quella di ripetere questa esperienza in un altro rione, perché abbiamo avuto la disponibilità di alcuni ragazzi a darci una mano, e proviamo a rifare questo tipo di esperienza, che secondo me, infatti, il nostro Muzio, che è qua proprio, quindi ci racconterà qualcosa sulla sua bicicletta oltre che gli infortuni, e sicuramente come bravo lui sa smontarla e rimontarla.
Ti ringrazio dei complimenti. La cosa che mi fa un po' sorridere, che mi hai dato lo spunto, è parlare di biciclette nella zona delle case dei Puffi. Mi è venuta l'immagine di una bicicletta così piccola che un puffo possa pedalare. Ok, dai, ritorniamo su seri. E in realtà si tratta di semplici meccanismi di meccanica proprio basilare. La bicicletta è nata proprio come... come dire, sostituto personale, mezzo personale di spostamento, quando ancora, no, la società andava a cavallo, andava con i carri, no? Ma già, no, in Francia il velocipede, no, che girava con questa ruota anteriore gigantesca.
Sì, no, non ho mai capito perché la facevano così grande, potevano farne un po' più piccola.
L'effetto giroscopico, no, aiutava a mantenere l'equilibrio. Più grande la ruota, e più è facile mantenere l'equilibrio grazie all'effetto giroscopico del suo movimento. E poi pian pianino queste ruote si sono dimensionate, bilanciate, no? Ormai sono uguali, non sono più così asimmetriche. E però, appunto, ci sono delle parti che si usurano, e quindi un ciclista, un pedalatore, un amatore potrebbe rimanere in strada. E quindi come si fa? Bisogna avere almeno gli elementi essenziali per la manutenzione. Oggi, no, tutti i veicoli hanno le tubeless, che se si bucano perdono lentamente, no, la pressione.
Sarebbero le gomme che praticamente... perché, spieghiamo cos'è, perché questa è una domanda da esame della patente che a me è capitato.
Tubeless, cioè senza tubo, vuol dire letteralmente, cioè senza la camera d'aria. le ruote delle automobili non hanno questa doppia, come dire, doppia natura. Ormai sono state fatte in un'unica struttura che, quando viene perforata, si sgonfia lentamente. Mentre la bicicletta, che è rimasta ancora appunto con copertone e camera d'aria, quando si buca praticamente perde quasi immediatamente la sua pressione e quindi il ciclista non ha tempo di raggiungere un punto affidabile, un punto, come dire, un'officina. E quindi una volta si girava in bicicletta con la gomma allacciata, in qualche modo annodata, alle spalle per poter avere sempre il pezzo di ricambio.
Certo, ecco, ho visto spesso.
Una parentesi. Quando si andava una volta in bicicletta, le strade non erano asfaltate, erano le cosiddette strade bianche ed erano percorse da chi? Dai nostri fratelli più grandi, che per non consumare le suole di cuoio gli aveva sotto le brocche. Le brocche erano il più grande nemico del ciclista, perché cadevano ed erano fatte in modo da rimanere sempre con la punta in alto.
Tipo chiodi.
Tu andavi, sì, chiodi, da Pola a Medolin a fare il bagno e eri fortunato se la strada la facevi senza bucare la bicicletta. E l'acqua quella volta non è che tu te la potessi portare attorno, però ce l'avevi come riserva nella saliva, e con la saliva tu andavi a cercare i buchetti e stavi molto attento a fare in modo che cadesse nel punto giusto. La saliva si gonfiava e lì dovevi lavorare con la carta smeriglia, pulire bene la camera d'aria, avevi il pezzettino di gomma e con il famoso kit. Le ricordai la parola kit?
Che si agganciava quella borsettina di cuoio dietro, bellissimo, la parte posteriore, bellissimo, del sellino.
C'erano con le due stanghette che praticamente si allacciavano sulla parte posteriore, e avevi dentro una piccola serie di attrezzature. Se mi ricordo erano le toppe, poi c'era una specie di grattugia che dovevi grattare prima di fare il buco, e dopo naturalmente il mastice, come dicevi tu, il mastice.
Sì, sì, matice, praticamente...
Si chiamava kit.
Sì.
Ed era la prima parola inglese che conoscevano tutti, perché per il ciclista, bambino o nonno, era fondamentale per non restare col sedere su un
paracarro,
sasso, sul paracarro, in attesa che qualcuno ti venisse a prendere.
E nella borsettina di pelle o di cuoio c'erano, oltre al kit per la riparazione, c'erano le prime chiavi fisse per poter regolare i freni, no? Oppure togliere la ruota dalla...
Una specie di leva che aveva una specie di sagomatura, sì, sì, tale per arrivare giusti giusti.
Ma la cosa curiosa è addirittura che facevano... lo stesso utensile, da una parte aveva la conchetta per smontare il copertone dal cerchione, e dalla parte opposta c'era la chiave fissa per poter togliere la ruota dalla sua sede. Quindi era con uno solo attrezzo, era il doppio uso.
Sì, quindi bici bici, che nostalgia, insomma. Adesso non lo so se danno il kit nella parte posteriore, penso che ormai tutti hanno, sono molto tecnologici. Abbiamo bici che costano più di 1.500 euro, cioè tanto, tanto, tanto su.
Beh, ma migliaia di euro quelle elettriche.
Sì, là andiamo addirittura in un'altra cosa. Ma se ritorniamo alla solita bici, effettivamente noi possiamo pensare che ancora oggi, per fortuna, come si dice, col vento in faccia, finalmente possiamo godere dell'andare a una certa velocità, cosa che sicuramente, visto che Livio ha vissuto quel periodo della velocità, sicuramente la bicicletta rappresentava.
Ah, certo, certo. E bisognava anche essere in grado di ridurre progressivamente la velocità, di non frenare col freno anteriore, perché il freno anteriore era quello che ti faceva capotare la bicicletta. Quindi, poi c'erano le biciclette particolari che avevano il freno sui pedali, e allora dovevi pian piano ridurre con la marcia indietro, ridurre la velocità.
Si chiamava il contropedale.
E poi, esatto. La bicicletta ha sostituito anche nell'esercito il cavallo. E tu avevi i bersaglieri con le piume sul capello che cantavano la canzone della bicicletta. Anche loro avevano una canzone particolare che dava all'esercito, diciamo, questa mobilità realizzata con l'energia umana, ancora una volta. Chissà. E siamo sempre l'uomo misura di tutte le cose.
Oggi quella, per distinguere, no, le due tipologie di bicicletta, quella elettrica, l'altra, quella tradizionale, viene chiamata bicicletta muscolare. Però, per esempio, ricordo che c'è, dall'immagine che ci hai dato, c'è un eroe, considerato eroe, durante la Prima Guerra Mondiale, bersagliere, ciclista, meno matto di una gamba, no? Qualcuno si ricorda di Totti?
Sì,
andava in bicicletta.
Risultava bersagliere ciclista e pedalava con una gamba sola.
Ma esistono ancora i bersaglieri ciclisti?
Ma non so, forse inventeranno i sommozzatori ciclisti presto.
Non so, forse saranno motociclisti ormai, perché sembra. Però sembra che con il fatto che le città diventano pedonali, mi pare di aver visto in qualche città che qualche forza dell'ordine di controllo, non so dire se erano carabinieri o poliziotto o altro, sicuramente li abbiamo visti anche a cavallo. Quindi a cavallo sì, ma anche in bicicletta. Forse c'è
a cavallo
anche
della bicicletta.
Sì,
no,
effettivamente.
Proprio ciclisti, vigili urbani ciclisti, per poter inseguire i ragazzi o coloro che scappavano via, avevano la bicicletta. Me li ricordo io molto bene.
Beh, ricordiamo anche il famoso film Ladri di biciclette, no? Cioè effettivamente questo oggetto importantissimo che diventa quasi un qualcosa di desiderabile, un oggetto fortemente desiderato dai bambini ma anche degli adulti, perché oltre che a mezzo di trasporto per gli adulti che dovevano spostarsi, ricordiamo per esempio che in Cina fino a pochi anni fa avevamo ciclisti, una quantità enorme di ciclisti, oggi siamo arrivati tutti quanti sul motore, però c'era. Volevo solo, prima che concludessimo, ma continuiamo un attimino ancora a parlare di bicicletta che ci sta rievocando tutti questi bellissimi ricordi, che questa trasmissione della bicicletta voleva portare intanto a chiedere se naturalmente qualcuno dei nostri ascoltatori ha piacere di partecipare, quindi di partecipare ai corsi che faremo per riparare biciclette, ma anche di partecipare al fatto di fare i corsisti, cioè nel senso non solo partecipare come discenti ma anche come docenti. A noi farebbe tanto piacere trovare persone che sanno lavorare un po', ma non ci vuole tanto, insomma sanno fare queste piccole riparazioni. Quindi a noi piace lavorare in gruppo e quindi desideriamo lanciare questo appello ai docenti e ai discenti. Noi ci mettiamo tutti insieme e cercheremo di fare questo progetto a partire forse da un rione della città che decideremo. Naturalmente Muzio sarà il nostro docente in primis in questo momento, viste le sue abilità. Livio potrà raccontarci le sue storie di biciclette, come sempre, e potremo continuare in tal senso a partire prima della estate, dove cercheremo alla fine di fare un piccolo giro o di stimolare un po' le persone ad andare in giro sulle piste ciclabili che ci sono in città. Ma ritorniamo sempre alle nostre biciclette, l'abbigliamento del ciclista. Non so se avete visto, ma ultimamente sti ciclisti sono tutti vestiti e firmati. Una volta invece non era così, vero Livio? Come si andava in bicicletta? Qual era l'abbigliamento?
Ma è la cosa più importante per il ciclista era un oggetto per le caviglie. Ti dovevi fare in modo che le braghe non te davi tra la catena e l'ingranaggio, e allora ti avevi le staffe per fare in modo che l'ultima parte del canzone venisse a volta attorno
alla caviglia. Usava un oggetto particolare.
La molletta di mia madre, quella per stendere la biancheria.
Che serviva a non sporcare i calzoni, perché se poi andavi a casa e trovavi i calzoni rotti, oppure eventualmente sporchi di catena, che era una roba tremenda, che la mamma diceva, la catena, effettivamente poi non si lavava più. Ma il nostro tempo è quasi finito, quindi lascerò ancora un piccolo spazio per il nostro Livio, che ci lascerà e ci saluterà. Io saluterò adesso tutti quanti voi, Muzio.
Un saluto a tutti e direi buona pedalata.
Ecco, e a tutti i nostri ascoltatori, ai futuri ciclisti, alla famiglia ciclista, perché io devo dire solo un qualche cosa per dare un significato molto bello. La bicicletta univa la famiglia, perché usciva tutti assieme. Il bambino che correva, il vecchietto che andava molto piano, però si andava tutti assieme. Attraverso, diciamo, un percorso e una velocità che era, diciamo, alla base dell'unione familiare, che oggigiorno avrebbe bisogno di una bicicletta. Cari fioi e cari noni, riprendete la bicicletta in mano per rimettere assieme la famiglia. Con questa invocazione io vi do un buon arrivederci, cari amici ascoltatori di Radio Nova Trieste.